Allora, cerchiamo di sbrogliare la matassa. Se si prende in mano quello che oggi viene venduto come lo snack più sano, naturale e, diciamo, fit, nel corridoio del supermercato...
Sì, le classiche barrette colorate.
Esatto, quelle. Ecco, se si prende quella roba e la si mette sotto un microscopio metabolico, molto probabilmente l'impatto sul corpo umano sarà identico a quello di una manciata di caramelle gommose.
È vero.
L'industria alimentare moderna, insomma, ha imparato un trucco di magia perfetto, cioè nascondere lo zucchero in piena vista, mascherandolo con parole che suonano incredibilmente salutari.
È un'illusione ottica nutrizionale vera e propria. E funziona quasi sempre, sai? Perché chi fa la spesa non ha né il tempo né molto spesso le competenze biochimiche per decodificare ciò che sta realmente comprando.
Certo, si va di fretta.
Esatto, si legge la parola naturale, si legge senza zuccheri aggiunti e semplicemente ci si fida.
Ed è esattamente da questo senso di tradimento quotidiano che parte la nostra esplorazione di oggi. Vogliamo fare un'analisi profonda e chirurgica di un caso studio molto specifico.
Che è davvero illuminante, devo dire.
Assolutamente. Attraverso la storia e i documenti di un progetto chiamato Amore Zero, esamineremo il contrasto biologico e reale tra i benefici del miele grezzo e le insidie dello zucchero raffinato.
E baseremo questa indagine proprio sulla fonte diretta, cioè la testimonianza Amore Zero e Family Legacy of Health and Honey.
Sì, perché l'obiettivo non è solo raccontare come un'esigenza privata di una famiglia si sia trasformata in una soluzione concreta contro l'eccesso di zuccheri. Vogliamo proprio capire perché questa soluzione funziona a livello cellulare.
Precisamente. Questo caso studio è affascinante perché ci permette di usare l'esperienza di una famiglia italo-americana come una specie di lente di ingrandimento su un problema sistemico.
Non è solo la storia di un prodotto, insomma.
No, infatti. È l'indagine forense su cosa sia successo al nostro concetto di cibo sano.
Iniziamo proprio dal contesto, perché la scintilla di tutto questo è profondamente umana. Abbiamo questa coppia italiana, 45 anni, una vita che in Italia si definirebbe, diciamo, arrivata.
Carriere solide, un tessuto sociale rassicurante.
Esatto. Poi, contro ogni pronostico, arriva una figlia tanto desiderata. E questo evento li spinge a fare un salto nel buio, a trasferirsi negli Stati Uniti per inseguire una nuova vita. Vendono tutto e ripartono da zero.
Un cambiamento drastico, senza dubbio. Ma la parte interessante della loro testimonianza è che lo shock culturale più grande, il vero muro contro cui vanno a sbattere, non è l'integrazione sociale.
O la barriera linguistica.
Esatto, è il sistema alimentare. Nello specifico, il momento apparentemente banale in cui devono preparare la merenda per la scuola della bambina.
Cercavano una cosa semplicissima, in fondo. Uno snack sano. Le loro regole di base erano chiare e, a prima vista, per nulla pretenziose.
Niente zuccheri raffinati e niente glutine.
Esatto, e niente sciroppi industriali. Eppure la ricerca si trasforma in un incubo. Nessuno degli snack venduti come salutari superava il test del gusto della bambina. E, cosa ben più grave, nessuno superava l'esame degli ingredienti.
Se colleghiamo questo al quadro generale, questo è il punto in cui il problema privato diventa universale. Hanno scoperto che l'etichetta nutrizionale americana, ma il discorso vale ormai a livello globale, è un campo minato.
È come cercare di decifrare un messaggio segreto.
Sì, perché si sono resi conto che l'industria utilizza decine e decine di pseudonimi per lo zucchero. Destrosio, maltodestrina, sciroppo di mais ad alto fruttosio.
Concentrato di succo di mela anche.
Esatto. Cambia il nome, ma il risultato metabolico è lo stesso.
Aspetta, fermiamoci un attimo qui, perché voglio fare l'avvocato del diavolo.
Vai.
Quando si parla di alternative allo zucchero, il primo pensiero spesso è ma alla fine per il fegato e per il corpo non è sempre zucchero. Cioè, perché il corpo dovrebbe trattare un cucchiaio di miele grezzo in modo così radicalmente diverso da un cucchiaio di sciroppo di glucosio o di zucchero bianco? Non c'è il rischio che sia solo una questione di marketing rassicurante?
Questa è una domanda fondamentale e sono sicura che molti se lo chiedano. Ed è qui che dobbiamo abbandonare il romanticismo ed entrare nella pura biochimica.
Ok, quindi niente marketing?
Assolutamente no. È una questione di meccanica metabolica. Il parametro chiave da comprendere qui è l'indice glicemico, che praticamente misura la velocità con cui un carboidrato o uno zucchero finisce nel flusso sanguigno e alza i livelli di glucosio.
Ok, e i numeri cosa dicono in questo caso studio?
I numeri parlano chiaro. Lo zucchero raffinato ha un indice glicemico di circa 65. Il miele grezzo e non filtrato, invece, si ferma intorno a 50.
Ecco dove la cosa si fa veramente interessante. 15 punti di differenza. Sulla carta sembrano pochi, però. Perché questo scarto è così cruciale?
Perché il nostro sistema endocrino non reagisce in modo lineare e reagisce in modo esponenziale agli shock. Lo zucchero bianco, con quel suo indice di 65, è come far salire il corpo sulle montagne russe.
Un bel paragone.
Sì, perché è un carboidrato talmente spogliato di qualsiasi altro nutriente che passa direttamente nel sangue. C'è una salita rapidissima, violenta, e il pancreas va in allarme russo.
Deve produrre insulina.
Esatto, deve pompare massicce dosi di insulina per togliere quel glucosio tossico dal sangue il più in fretta possibile.
E questo immagino generi il famoso crollo energetico.
Precisamente. L'insulina spazza via lo zucchero così velocemente che i livelli scendono al di sotto della soglia iniziale. È la caduta libera delle montagne russe.
Quella sensazione di stanchezza a metà pomeriggio.
Proprio quella! Si sperimenta stanchezza improvvisa, annebbiamento mentale. Ironicamente, il cervello invia il segnale di avere fame di nuovo, di volere altro zucchero.
Un ciclo infinito che ti distrugge.
Un ciclo che a lungo termine porta all'insulinoresistenza e all'accumulo di grasso viscerale.
Invece, il miele grezzo, che dicevamo è a 50, come si comporta?
Per continuare con la metafora, il miele grezzo è come viaggiare in un treno ad alta velocità ma fluido. L'accelerazione è graduale e l'energia si mantiene costante, senza strappi. Ma il vero segreto non è solo il numero.
C'è dell'altro.
Certo, è il perché di quel numero. E qui la distinzione tra un miele industriale da supermercato e il miele grezzo non filtrato, che poi è la base del progetto Amore Zero, diventa, una questione vitale a livello nutrizionale.
Fammi capire bene la differenza. Perché molto spesso si pensa che il miele nei dosatori di plastica trasparente, quello perfettamente liquido e omogeneo, no?
Sì, quello a forma di orsetto, per intenderci.
Esatto. Si pensa che sia esattamente uguale a quello torbido e denso che si compra dall'apicoltore o in fattoria.
È un errore concettuale enorme. Il miele industriale viene sottoposto a pastorizzazione.
Ovvero viene scaldato.
Viene scaldato ad altissime temperature e poi ultrafiltrato. Questo si fa per renderlo sempre liquido, trasparente e visivamente perfetto sullo scaffale, perché non cristallizza mai.
Ma immagino che ci sia un prezzo da pagare per questa perfezione estetica.
Un prezzo altissimo. Il calore uccide tutto. Distrugge completamente la complessa matrice biologica del miele.
Quindi diventa fondamentalmente uno sciroppo inerte. Uno zucchero liquido e basta.
Morto. Il miele crudo, invece, è un alimento vivo. Contiene oligoelementi, polline, propoli e soprattutto enzimi naturali.
Quali enzimi?
Uno dei più importanti è l'amilasi, che viene letteralmente iniettata dalle api durante la produzione. E questo enzima ha una funzione straordinaria.
Ovvero?
Inizia a scomporre i carboidrati complessi ancora prima che entrino nel nostro circolo sanguigno.
Ah, wow. Quindi il miele grezzo porta con sé il suo stesso manuale di istruzioni per la digestione. Praticamente aiuta il corpo a smaltirlo.
Perfetto, hai colto nel segno. Fa una parte del lavoro al posto del nostro sistema digestivo. Ed è per questo che l'assorbimento è più lento e l'indice glicemico è più basso.
Il corpo non subisce un'invasione passiva di glucosio.
Esatto, interagisce con un alimento complesso. Il problema è che l'industria moderna ha progressivamente addomesticato i cibi, privandoli di questa complessità per ragioni logistiche.
Questo concetto del cibo addomesticato è illuminante. Ci stiamo nutrendo di alimenti che sono stati ingegnerizzati non per prolungare la vita umana, ma per prolungare la vita del prodotto sullo scaffale.
Purtroppo è così.
E questa famiglia, rendendosi conto di trovarsi in un panorama di cibo biologicamente morto, prende una decisione drastica. Decidono che l'unico modo per avere uno snack che sia un dolce vero, appagante ma metabolicamente sicuro, è guardare al passato.
Rifiutano di accontentarsi di un surrogato chimico senza sapore.
Esatto. Scavano nelle loro radici e recuperano un'antica ricetta del 600 per il torrone.
Che in origine era davvero un prodigio di nutrizione funzionale. Cioè, parliamo di solo miele, albume d'uovo e mandorle. Ma c'è un motivo ben preciso se l'industria lo ha abbandonato e modificato nel corso dei secoli.
E cioè sostituendo il miele con sciroppo di glucosio e zucchero bianco.
Proprio così. per comodità.
E qui però devo sollevare un altro dubbio, che sicuramente sorgerà spontaneo a chi si preoccupa della propria alimentazione. Quando si sente parlare di ricette del 600 o di metodi antichi usati da un'azienda moderna,
Capisco dove vuoi arrivare.
Il primo istinto è pensare a una trovata di marketing per vendere nostalgia, no? Sembra il classico storytelling per giustificare un prezzo più alto. Non c'è il rischio che sia solo, diciamo, romanticismo storico?
Guarda, è un dubbio più che legittimo, ma in questo caso non si tratta di romanticismo, si tratta di chimica nuda e cruda. E la prova di questo è nel tempo che ci è voluto per realizzare l'idea.
Quanto tempo?
La fonte ci dice che ci sono voluti 16 mesi di tentativi, errori, notti insonni. Hanno lavorato fianco a fianco con un artigiano in Italia solo per far stare insieme questi tre ingredienti. 16 mesi.
Aspetta, perché è così difficile se sono solo tre ingredienti? Uno pensa, insomma, li mescoli e il cuoco ci... Che ci vuole?
Ci vuole che lavorare con materie prime vive, come il miele grezzo non pastorizzato, è un incubo ingegneristico.
Ah, perché non è stabile come lo zucchero.
Esatto. Lo sciroppo di glucosio industriale serve da collante artificiale. Garantisce un risultato identico indipendentemente dall'umidità o dalla temperatura esterna. È prevedibile, fa sempre la stessa cosa.
Il miele grezzo invece fa di testa sua.
Completamente. Cristallizza, cambia consistenza, reagisce in modo del tutto imprevedibile al minimo sbalzo termico. Hanno dovuto letteralmente reimparare l'artigianato del XVI secolo per trovare un equilibrio strutturale.
Senza usare la scorciatoia chimica moderna. È affascinante. Cioè, in pratica, il nostro sistema alimentare è così irrimediabilmente rotto che per trovare uno snack sano dobbiamo letteralmente usare la tecnologia e le ricette del 1600.
Sì, hanno dovuto combattere contro decenni di ottimizzazione industriale per riportare il cibo alla sua natura originaria.
E leggendo la lista degli ingredienti del prodotto Amore Zero che ne è venuto fuori, si capisce perché ne sia valsa la pena. Abbiamo miele grezzo, non filtrato, albume d'uovo e mandorle fresche tostate al momento.
E attenzione! Non è solo l'assenza di sciroppi a rendere questo interessante, è la proporzione di ciò che c'è dentro.
Spiegaci meglio.
L'artigianato non basta se la biochimica non lo supporta, no? Ci sono due fattori chiave nella preparazione, estratti dalla fonte, che lo rendono nutrizionalmente superiore. Il primo è la quantità di mandorle.
Non stiamo parlando di una spolverata decorativa per dare sapore?
Assolutamente no. Viene utilizzata una quantità doppia di mandorle rispetto a un torrone tradizionale convenzionale.
E questo immagino non sia solo per dare croccantezza. Che impatto ha a livello metabolico avere una quantità enorme di mandorle mescolata al miele?
Cambia completamente le regole del gioco dell'assorbimento. Le mandorle sono dei veri e propri scrigni di grassi sani, fibre e proteine vegetali.
Ottime per l'apporto proteico.
Sì, ma c'è di più. Quando questi macronutrienti si mescolano al miele nello stomaco, creano una sorta di barriera fisica. Rallentano drasticamente lo svuotamento gastrico.
Quindi frenano l'assimilazione degli zuccheri del miele.
Esatto. Significa che quel miele grezzo che già partiva con un indice glicemico basso, ricordiamo A50, entra nel flusso sanguigno in modo ancora più dilazionato.
Si ottiene quindi un rilascio di energia sostenuto nel tempo.
Perfetto per la concentrazione mentale o la resistenza fisica.
È una vera e propria sinergia in cui gli ingredienti si proteggono a vicenda. E il secondo fattore di cui parlavi?
Il processo di cottura, che poi è la vera sfida tecnica di cui discutevamo prima. Se si prende il miele grezzo con tutti i suoi preziosi enzimi e le vitamine e lo si fa bollire ad alte temperature per fare in fretta, si vanifica tutto.
Lo uccidi di nuovo.
Esatto. Uccidi la matrice biologica e ottieni di nuovo uno sciroppo inerte. Il metodo del 600 prevede invece una cottura lenta, lentissima, a basse temperature, che va avanti per ore e ore.
Né chimica per guadagnare tempo e denaro, qui si spende tempo per salvare la salute. È una completa inversione delle logiche di mercato.
Un'inversione totale. E la cosa più interessante di questa storia è osservare l'effetto a catena che ha generato. Tutto è nato da un'esigenza privata di due genitori.
Che erano semplicemente terrorizzati dall'etichetta di un supermercato.
Sì, volevano solo uno snack sano per la figlia. Ma la biologia non fa sconti e non fa preferenze. Quando crei un prodotto che rispetta la fisiologia umana invece di forzarla, le persone se ne accorgono inevitabilmente.
Si è creata, insomma, una comunità organica attorno a questa formula. E la cosa notevole è che è successo tutto oltrepassando il classico ufficio marketing. Non ci sono grandi aziende dietro, niente frasi ad effetto.
Nessuna campagna pubblicitaria ingannevole.
Esatto. Lavorano solo in piccoli lotti e non hanno giacenze nei grandi magazzini. Hanno scelto l'autenticità. Ma chi compone oggi questa comunità di consumatori consapevoli?
Analizzando i gruppi specifici menzionati nella fonte, emergono profili molto chiari. Il primo gruppo, inevitabilmente, è composto dai genitori.
Quelli che vivono la stessa ansia iniziale dei creatori.
Sì, la fatica di navigare il sistema alimentare per trovare qualcosa che non riempia i figli di zuccheri infiammatori e che non inneschi quel ciclo letale di picchi glicemici e crolli. Vogliono dare uno snack senza i sensi di colpa.
Poi c'è un gruppo che a prima vista non associeresti subito un torrone, ovvero gli sportivi. Ma considerando quello che ci hai appena spiegato sull'apporto proteico delle mandorle e sul miele grezzo, ha perfettamente senso.
Assolutamente. Chi fa sport non cerca le calorie vuote di una barretta industriale, cerca carburante denso. Le proteine e grassi buoni della doppia dose di mandorle supportano il muscolo.
E i carboidrati lenti del miele?
Garantiscono una riserva di energia che non evapora dopo 20 minuti di sforzo. È nutrizione funzionale.
E poi ci sono le persone che, per scelta o per necessità di salute, controllano rigorosamente l'assunzione di zuccheri. Quelli che vogliono semplicemente sapere cosa stanno mangiando.
Persone che vogliono ingredienti che si possano pronunciare e capire. È il rifiuto netto di quella crittografia ingannevole sulle etichette.
Se per capire un'etichetta serve una laurea in chimica, c'è un problema.
Esatto. Qui la trasparenza è totale. Miele, mandorle, albume, nessun codice da decifrare. E poi c'è anche un quarto gruppo, gli italoamericani alla ricerca dei sapori autentici di casa.
Quelli che cercano legami con le proprie origini e ricordano come il cibo sapesse prima di essere processato.
Esatto. E tutti questi gruppi confluiscono sulla stessa soluzione, perché la soluzione non cerca compromessi.
E allora cosa significa tutto questo? Mi porta a farmi una domanda quasi esistenziale sul concetto di lusso nell'alimentazione.
In che senso?
Nel senso che siamo stati abituati a considerare il lusso come disponibilità immediata, potere avere tutto, subito, sugli scaffali, a basso costo. Ma forse questa storia di ordini veri, da persone vere, ci mostra un'altra cosa.
Che la vera esclusività è altrove.
Esatto. Forse il vero lusso oggi è proprio questa autenticità lenta e su misura. Un alimento vivo, prodotto in piccoli lotti, che si prende il tempo di cuocere lentamente.
È la differenza tra nutrirsi e semplicemente ingerire calorie, sono d'accordo. E tirando le somme di tutto quello che abbiamo esplorato, la vera lezione di Amore Zero non è solo la riscoperta del miele grezzo.
Qual è il nucleo centrale?
È la dimostrazione scientifica e pratica che il piacere della dolcezza e la salute metabolica non sono destinati a escludersi a vicenda. Si può sfruttare il minor indice glicemico del miele grezzo e il potere proteico delle mandorle senza i danni dello zucchero raffinato.
L'industria, insomma, ci ha convinti che il compromesso fosse obbligatorio.
Sì, ma tornando alle regole della natura, questa famiglia ha dimostrato che non lo è.
E chiudendo questa esplorazione, c'è un pensiero provocatorio che vorrei lasciare sul tavolo. Qualcosa da esplorare in autonomia, magari la prossima volta che ci si ritrova a fissare, perplessi, lo scaffale di un supermercato.
Sono curiosa.
Abbiamo visto come una ricerca privata per uno snack sano abbia trovato la sua risposta perfetta e chimicamente inattaccabile tornando indietro nel tempo, alla semplicità del miele non filtrato e a una ricetta artigianale del 600. Ebbene, se un'antica ricetta di 400 anni fa nascondeva già, in perfetta efficienza biochimica, la soluzione per creare uno degli spuntini più sani e bilanciati del nostro tempo,
sì.
Allora la domanda diventa: quali e quante altre malattie causate dal cibo ultraprocessato di oggi potrebbero trovare la loro cura semplicemente riscoprendo i metodi di preparazione dei nostri antenati?
È una prospettiva che fa davvero riflettere.
Forse la tecnologia di sopravvivenza più avanzata per salvare il nostro corpo è proprio quella che l'industria del cibo ha cercato in tutti i modi di farci dimenticare.